Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905.
Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. 18.43, scusate il ritardo, ma lo sapete che noi siamo in ritardo quando siamo obbligati a stare sul pezzo, quindi per tenervi aggiornati su quello che sta accadendo nel mondo biancorosso. Ma vi aggiorneremo con Daniele Tittarelli, e così do subito il benvenuto.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Allora, qui è inutile dire che abbiamo la nostra macchina che sta dando i numeri, cioè il nostro personal computer, che tanto personal non è perché è dell'azienda, quindi il nostro computer aziendale sta dando i numeri perché da ieri sono arrivate una marea di messaggi tra SMS, tramite Facebook, WhatsApp. Anzi, ricordiamo subito il nostro punto di contatto: 334 35 20 488. Il numero di Radio Tua sempre a vostra completa disposizione. Non avete disdegnato neanche le mail. Anche tramite mail siete venuti a scriverci i vostri pensieri per quello che riguarda le news di ieri, cioè mentre stavamo chiudendo la puntata ci sono stati due lanci fatti dalla società, uno che riguardava i biglietti in prevendita, quindi le modalità, e abbiamo così scoperto tra le altre cose che Non ci sarebbe stata la possibilità del porta un amico, che il biglietto ha il prezzo di 15 euro, quindi dopo le lamentele per la scorsa trasferta se ne aggiunge un'altra, e poi subito dopo è arrivato l'altro lancio, quello come abbiamo postato noi nella nostra pagina, con la riduzione del 50% della capienza dello stadio del Conero, perché di questo si tratta. Praticamente in 10 anni il del Conero, da 25.000 che era la capienza, è sceso a 3.500, quindi riduzione su riduzione, 7.500 era Marinelli, per scendere poi a questa nuova formula. E questa decisione soprattutto va fatto più arrabbiare che i 15 euro per la trasferta. Daniele.
È stata una comunicazione così sorprendente, anche se magari se ne era vociferato nelle settimane, nei mesi scorsi, così a caldo alle 19.45 di un lunedì in cui magari tutti erano concentrati sul derby di Macerata, su una gara importante, senza alcun preavviso è venuta questa notizia, è arrivata questa notizia che ha colto di sorpresa un po' tutti, anche noi giornalisti, della chiusura temporanea della gradinata. E quindi adesso c'è stata la riorganizzazione dello stadio con la capienza che è stata portata da 7.450 unità a 3.500 spettatori e la conseguente chiusura della gradinata a un settore storico dello stadio che in questo momento insomma vedeva poche presenze, e la società ha assunto questa decisione quantomeno per questa parte finale del campionato, anche se è scritto nel comunicato per le partite di cartello, in vista di un potenziale maggior afflusso di pubblico, è già programmato il ripristino dell'attuale capienza dello stadio.
Ma diciamo allora che fosse nell'aria la riduzione si sapeva perché il costo per tenere aperto il settore è elevato, soprattutto sotto l'aspetto steward, sicurezza, eccetera eccetera. La tempistica però magari lascia un po' a desiderare, il fatto che in questo momento gli occhi, le orecchie, il cuore tutto concentrato sulla trasferta di Macerata, adesso qualcuno per il discorso del derby, non derby, in effetti insomma il sentore derby non è così evoluto, perché derby con la Maceratese non è il derby con l'Ascoli, parliamocene chiaro, sono due cose diverse, però ai fini della classifica sicuramente è un derby importante, è una partita di cartello, perché può lanciare definitivamente la Maceratese all'inseguimento della vetta, può invece riaprire i giochi se i biancorossi faranno un risultato positivo, e quindi la concentrazione è tutta lì. Sentendo proprio tra altre cose su ETV, andando a prendere in esame, citando la fonte, non come qualcun altro che non cita le fonti, però noi le citiamo, sentendo su ETV come stavano preparando in casa Maceratese questo incontro, complimenti all'Ancona per avere 1000 abbonati, quando la Maceratese deve combattere con 150 tesserati. Anche lì possiamo dire, facendosi gli affari loro, la scelta della giornata, chiamiamola biancorossa, cioè di non considerare validi gli abbonamenti quando in casa ne hai 150, io penso che quella sarebbe proprio il nucleo importante da curare, per far sì che invece in futuro possa di nuovo abbonarsi, invece che fare in maniera che anche loro debbano pagare il biglietto. Però ognuno poi è profeta in casa sua, per carità. Noi teniamoci stretti questi nostri 800 reali, 850 reali abbonati, perché poi dopo c'erano le convenzioni con la riduzione, i bambini eccetera, quindi diciamo che grosso modo poi è il nucleo storico che è rimasto fedele ai colori biancorossi. In tanti ci avete evidenziato come in realtà stiamo parlando di una presenza dalle 50 alle 70 unità per quello che riguarda l'area, la tribuna che verrà, la gradinata che verrà temporaneamente chiusa. E in effetti non è un bello spettacolo, non è stato mai un bello spettacolo il fatto che le telecamere inquadrassero spesso e volentieri, anzi quasi per questi mesi, solo quella parte lì. L'immagine che se ne dà all'esterno non era gratificante, questo va detto. È una chiusura di un settore che ovviamente creerà ulteriori contraccolpi tra le anime della tifoseria biancorossa. Non possiamo nasconderci che già queste anime sono abbastanza surriscaldate da una parte e dall'altra, non c'è questo feeling, non si è sviluppato un feeling per quello che riguarda la nuova gestione dell'Ancona, e lì è innegabile. Poi magari avremo modo, una volta che gli animi si saranno un po' più calmati, di parlarle con i diretti interessati. A noi ci interessa di più parlare adesso, poi dopo, della trasferta, parlare di Macerata, parlare di quello che sarà il gioco, di quello che avverrà. Però è anche vero che dobbiamo parlare con la proprietà, bisogna parlarne, chiedere anche lumi sotto questo aspetto e magari anche di quello che sono le scelte arbitrali, di che ci siamo tornati. Insomma, gli argomenti ce ne sono tanti. Sicuramente questo, l'argomento di questa scelta, a cui si aggiunge poi, tra altre cose, la delucidazione oggi, che ha fatto arrabbiare anche i tifosi biancorossi che non risiedono ad Ancona, in provincia di Ancona, perché oggi è stato diffuso un chiarimento relativo alla prevendita, e tipo il nostro amico Piero e altri che vivono i colori biancorossi ma non risiedono nella provincia di Ancona si sono giustamente arrabbiati, perché ha dell'assurdo che chi tifa Ancona ma non risiede in provincia di Ancona non avrà l'accesso praticamente allo stadio, perché non può andare nel settore riservato ai tifosi dell'Ancona. E questo è il comunicato che ha rigirato oggi l'Ancona per la partita Maceratese-Ancona: la vendita dei biglietti nel settore ospiti è riservato soltanto ai residenti nella provincia di Ancona, mentre quella dedicata ai taglianti del settore tribuna, eccezione della tribuna VIP, e gradinata locali è riservata solo ai residenti della provincia di Macerata. Le decisioni sono state prese dalle autorità competenti, fermo restando che la successiva determina del GOS, gruppo operativo di sicurezza che vigila sull'attività delle società che organizzano le competizioni, potrebbe apportare variazioni nella limitazione della vendita dei taglianti relativi ai settori della tribuna e della gradinata locale. Tarallucci e Vino, insomma, solito, solita confusione che regna nel campionato di Lega Pro e non solo, campionato di Lega Pro che tra altre cose dovrà anche vedersela con un altro scandalo in arrivo, è di questi giorni, insomma, un'altra situazione che si è creata nel sud Italia. Non mettiamo anche quella oggi perché sennò facciamo mezzanotte, penso, tranquillamente. Noi andiamo in pubblicità subito perché dobbiamo poi dare la linea al nostro primo ospite. Vuoi aggiungere qualcosa, Daniele, prima che andiamo in pubblicità?
Assolutamente.
Abbiamo già sbruciacchiato un po', però tanto per mettere un po' di pepe e capire di cosa parleremo questa sera e l'orario di chiusura lo deciderete voi sicuramente. 334 35 20 488, Daniele Titarelli, molto contento di questa ultima mia affermazione.
Punto Biancorosso. Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato. Laboratorio Analisi Ruggeri, nuova gestione in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 e il sabato dalle 7.30 alle 11.30. L'orario dei prelievi è tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30. La nuova gestione del Laboratorio Analisi Ruggeri vi aspetta in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115, info 071 21 11 225. All right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso. We'll be right back.
Rieccoci dopo l'interruzione pubblicitaria. Allora, adesso andiamo a raggiungere il nostro ospite, mentre abbiamo un cambio per quello che riguarda la scaletta odierna. Intanto comunque vedo che state mandando, ricominciato a mandare, perché già quelli di ieri sera e stamattina li abbiamo incamerati. State comunque ricominciando a mandare i vostri messaggi e come di conseguenza è, come è inevitabile, pro o contro la decisione della società di chiudere una parte dello stadio del Conero, che ricordiamo è stato praticamente ridimensionato del 50% rispetto al campionato di Serie D, e questo dovrebbe far riflettere non tanto in questo momento, diciamo, diamo una botta di qua e una di là, non tanto l'aspetto societario ma quanto l'aspetto dei tifosi, perché se si è giunti alla decisione di ridurre del 50% e consideriamo che comunque 3.000 e quasi 500 posti sono sempre una enormità rispetto a quelli che sono, che è il pubblico presente allo stadio del Conero, ci fa arrabbiare questo dato, perché ridurre la capienza, seppur temporanea, allo stadio del Conero vuol dire che forse, lo chiederemo magari quando avremo modo, che qualcuno ha gettato la spugna, che non pensa più che si possa ritornare a numeri rilevanti di presenze allo stadio del Conero. Non so, secondo te Daniele, una delle motivazioni può essere questa, che ormai dopo tante voci, tante trombette che hanno squillato, megafoni in funzione per richiamare il pubblico al del Conero, si è preso atto che più di quello questa città non può dare.
Beh, anche rispondendo in modo più squillante, abbiamo visto che con il Pisa il massimo è stato toccato con le 2500 unità. Si potrebbe auspicare sicuramente in un finale di campionato in crescendo da parte della formazione di Cornacchini, e quindi di avere un picco finale, però difficilmente le presenze potrebbero superare i 3.000-3.500 unità. Il sogno sarebbe quello di arrivare ai playoff, e allora a quel punto veramente il tifoso dorico potrebbe stringersi di nuovo attorno alla squadra. In questo momento bisogna essere realisti. I numeri sono questi, lo sono stati per l'intero arco del campionato, con una media intorno ai 1.900-2.000 spettatori, e quindi anche la società ne ha preso atto ordinando la chiusura di un settore che purtroppo è storico, che ha visto insomma tanti bei momenti e che, nel quale insomma ci sono anche i Cuba che in pratica da sempre vanno in gradinata. È stata una decisione sofferta che poi cercheremo, insomma chiederemo alla società magari più in là con il programma.
Intanto andiamo con il nostro primo ospite, che è un gradito ritorno, direi, ma grande ritorno.
Abbiamo dall'altro capo del filo Fabio Lupo, che ha assistito all'ultima sfida dell'Ancona. Buonasera Fabio.
Buonasera a tutti voi.
Allora, anzitutto raccontaci della tua avventura in un altro girone della Lega Pro, il girone C.
Sì, stiamo facendo il campionato che era nelle nostre possibilità, una squadra ripescata all'ultimo momento.
Con il Monopoli.
Con il Monopoli, quindi nemmeno tantissimo tempo per fare mercato, una società che si era preparata per fare il campionato di Serie D, mi hanno chiesto di fare questa consulenza generale, non solo di mercato, anche per la riorganizzazione della società, e devo dire che ho trovato persone molto, molto disponibili, con grande voglia di fare, e stiamo cercando di portare avanti il campionato nel migliore dei modi, in un girone onestamente molto complicato, soprattutto se rapportato agli altri due gironi, in particolare al girone B, che ritengo una linea sotto al girone A e al girone C.
E nel Monopoli c'è anche una vecchia conoscenza dei tifosi biancorossi, quel di Mariano, che è passato da gennaio dall'Ancona al Monopoli via Roma.
Sì, devo dire che ha impattato molto molto bene, ha fatto le prime tre partite, domenica non ha giocato dall'inizio perché aveva aveva avuto un problema alla schiena in settimana, ma ha fatto tre secondi tempi molto importanti, dimostrando di essere un giocatore di personalità, di qualità, proprio con grandissime motivazioni, e le qualità tecniche non sono mai state in discussione, ma è venuto veramente molto molto motivato, anche in buona condizione fisica, quindi questo devo ringraziare mister Cornacchi e il suo staff, perché evidentemente hanno fatto un buon lavoro, molto 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 bene, insomma sono felice di questo acquisto.
Pensa che riuscirà a giocare con maggiore continuità, anche perché le doti qualitative e tecniche ne ha in abbondanza, ancora magari inesperto, essendo la prima vera stagione in Lega Pro. Ad Ancona ha trovato spazio non sempre da titolare, molte volte è subentrato. Pensa che a Monopoli riuscirà a tirar fuori tutte le qualità di questo giovane?
Le premesse ci sono tutte, perché ripeto, lui ha avuto un grande motivazione, le ha messe subito in campo sia in allenamento sia in partita, e ha avuto veramente un impatto notevole sotto il profilo anche proprio del rendimento. Domenica, ripeto, ha iniziato la partita con qualche solo nel secondo tempo, ma solo per una questione fisica, perché ha avuto un problema alla schiena, l'allenatore non l'ha voluto rischiare, ma è un giocatore che troverà assolutamente il suo spazio con maggiore continuità. Ma ci sta che magari ad Ancona abbia potuto trovare difficoltà nella prima uscita dal campionato primavera, quindi è comprensibile. Poi a volte un giocatore, anche per una questione tattica, magari possono rendere di più in un contesto anziché in un altro, però lui è un buon giocatore e devo dire che da noi lo sta dimostrando in queste prime tre apparizioni, lo ha dimostrato.
È un girone C molto complicato, con formazioni forti, ambienti caldi, con Foggia, Matera, Casertana, Lecce, tutte squadre che puntano all'alta classifica. Sicuramente un gradino sopra per quanto riguarda quantomeno il livello agonistico rispetto al girone B, al girone A che sono molto più tecnici.
Assolutamente sì, basti pensare che quando vai a giocare a Foggia trovi 10.000 spettatori, domenica Cosenza, Catanzaro c'erano 10.500 spettatori, qualcosa del genere, Benevento, Caserta, a Lecce ci sono sempre 5, 6, 7.000 spettatori, e quindi ci sono squadre comunque anche di grande tradizione, ma a differenza di magari nel girone B, dove ci sono anche squadre di grande tradizione, come l'Ancona, come il Pisa, così, ma dove il seguito del pubblico è un pochino inferiore, invece il seguito del pubblico continua a esserci. E quando non vai a giocare in queste piazze così calde, vai a giocare comunque in posti dove il calore si sente lo stesso, perché se vai comunque ad Andria, o vai a Catanzaro, vai anche a Melfi, o anche a Monopoli, è chiaro che trovi ambienti abbastanza caldi, quindi un campionato veramente molto, molto complicato, anche sotto il profilo dei contenuti tecnici, non solo sotto il profilo agonistico.
Che idea si è fatto invece del girone B, nel quale l'Ancona sta disputando un campionato da protagonista?
Lo ripeto, ma questo assolutamente lungi da me il voler sminuire quello che può essere un campionato di assoluto livello. Ritengo, io nemmeno a farlo apposta la settimana scorsa, l'ultimo weekend, mi sono fatto proprio una passeggiata nel girone B, perché prima di vedere Aquila Carrarese sono andato a vedere... ancora tutto cuoio, ho visto l'Aquila Spal, e poi il giorno dopo sono andato a vedere Teramo tutto cuoio, prima di Ancona Carrarese, quindi ho visto tre partite nell'ultimo weekend, ho visto tre partite del girone B, e devo dire che il contesto anche agonistico, anche ambientale, è un contesto più modesto, ecco, e chiaramente questo ti permette anche di avere squadre anche più giovani, quindi anche con contenuti tecnici ed agonistici differenti, quindi ritengo così, ecco, il girone B che è di buon livello certamente, ma una linea sotto, ripeto, sicuramente al girone C, ma anche secondo me al girone A, dove i contenuti tecnici sono comunque molto elevati.
Pensa che l'Ancona ce la possa fare a raggiungere un posto nei playoff? Il punteggio della quarta in classifica è inferiore rispetto al girone A, al girone C, quindi è un'Ancona che si vede costretta ad inseguire il terzo posto se vuole auspicare di entrare negli spareggi finale.
Io trovo che il girone B sia comunque un girone anche molto equilibrato. l'Ancona mi ha fatto una discreta impressione sabato, quindi con un avversario che al di là dei problemi societari, però mi è sembrato un avversario che è ancora in palla. È stato sotto quell'aspetto lì anche un buon incontro, un buon test per l'Ancona, che ha dimostrato di essere una squadra che può giocarsi fino in fondo e può dire la sua in questa volata ai playoff.
E pensa che la SPAL sia un gradino avanti alle altre, che possa arrivare fino in fondo prima, oppure Pisa o magari qualcun'altra può mettergli i bastoni tra le ruote?
Guardi, in questo momento qui ho visto la SPAL all'Aquila proprio 2 ore prima di venire ad Ancona. La spalla all'Aquila e ho visto una squadra che secondo me non si distingue per valori tecnici rispetto alla stessa Ancona, alla stessa Carrarese o allo stesso Teramo, che per ragioni diverse comunque magari è in una posizione di classifica differente. Non ho visto questo squadrone in grado di ammazzare il campionato e portare avanti la volata finale in maniera trionfante. Io credo che la SPAL possa incontrare qualche difficoltà nelle prossime 12 partite. Io credo che la lotta per il primo posto non sia ancora chiusa, così come non è chiusa quella per i posti nei playoff.
E la Maceratese, che giudizio si è fatto dei neopromossi di Bucchi? Hanno un organico sicuramente esperto, navigato con giocatori di categoria, hanno avuto un periodo di appannamento, ma adesso hanno accelerato di nuovo con 2-3-0 consecutivi e puntano anche loro dritti ai playoff.
Sì, è chiaro che quando arrivi ormai a due terzi del campionato, i valori che si sono consolidati sono quelli, non sono valori fittizi o non rispondenti alla realtà. La Maceratese ha dimostrato che può stare nel novero di quelle che si giocheranno un posto per i playoff. Il periodo di appannamento, come dicevo prima, a prosa la spalla, può arrivare per chiunque. La capacità di una squadra deve essere quella di poterlo superare. La Maceratese sembra averlo fatto, ha anche, come dicevi giustamente tu, un tasso di esperienza che le consente di affrontare momenti difficili e soprattutto di affrontare le finali di campionato, che sono sempre molto, molto caldi e molto delicati sotto l'aspetto anche della gestione delle partite. Per cui Maceratese, così come Ancona e le altre che sono nelle prime 5-6 posizioni, secondo me fino alla fine se la giocheranno, perché in questo girone in particolare vedo regnare un grandissimo equilibrio.
Dell'Ancona quali giocatori ritiene più interessanti e futuribili, insomma, per categorie anche superiori?
La partita di domenica è stata più una partita, diciamo, più da collettivo, insomma, per cui pur essendoci qualche giovane, anche l'età media non ha lasciato così intravedere in questo, perlomeno per la partita di domenica, giocatori che possano così immediatamente aspirare a questo salto di categoria. Poi chiaro che nelle ultime 10 partite sono quelle che poi faranno emergere ancora di più questi valori, quindi magari tornerò prossimamente per farmi un giudizio ancora più preciso, insomma.
Da esterno come lo vede questo derby di domenica tra Maceratese e Ancona, terza contro quarta? Pensi che l'Ancona si giochi tutto per tutto o con un pareggio può ancora rimanere in corsa, o deve solo vincere la Macerata per sperare nei playoff?
No, diciamo 12 partite sono ancora tante. Io direi che già non perdere per mantenere le distanze potrebbe essere un obiettivo, anche se chiaramente la vittoria darebbe un tutto altro tipo di svolta al campionato, però già perdere in questo tipo di scontro, già non perdere in questo tipo di scontro è un obiettivo da tenere e da ritenere assolutamente come importante. Poi ci saranno comunque 11 partite, quindi anche un'eventuale sconfitta, a mio giudizio, non pregiudicherebbe nulla, perché poi bisogna vedere anche le altre cosa faranno. 12 partite, 36 punti sono tanti, e quindi anche se ne dovessero poi rimanere 33, comunque rimarrebbero comunque molti punti a disposizione. Un risultato positivo chiaramente avrebbe non solo un beneficio dal punto di vista della classifica, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto psicologico.
Arriva un messaggio per lei da Fiorella. Lupo, quale ricordo ti è rimasto nel cuore della nostra città? Un saluto, Fiorella.
Ne ho tanti, come ho sempre spesso ripeto quando vengo chiamato da voi, così è chiaro che io ho il ricordo di mia figlia, quindi mia figlia è nata ad Ancona, e quindi quella bimba che alzo, con la curva dietro festeggiando la promozione in Serie A, è chiaro che rimarrà un ricordo indelebile. Tra l'altro è una foto gigante che io ho appeso in cucina, quindi la vedo tutti i giorni, e quindi quello è un ricordo. La mia maglia numero 7 mentre alzo mia figlia con la curva dietro festante, che festeggia la promozione in Serie A, chiaro, è un'immagine che rimarrà nel mio cuore, ma e non solo, per il resto della mia vita.
Da Dorico arriva un altro messaggio. Lupo, tu sei un grande intenditore di calcio, qual è la tua ricetta per far tornare gente allo stadio come un tempo? Solo colpa della Pay TV e degli stadi fatti male o c'è altro? Sei un grande.
Ringrazio per i complimenti. Non ho chiaro la medicina, qualche valutazione l'ho fatta sicuramente sono stati toccati due tasti che sono importanti, no? La Pay TV, ma io credo che la qualità degli stadi sia molto importante, perché ritengo che per esempio, domenica, sabato, tanto per fare un esempio, sono venuto a vedere ancora Carrarese, sembrava di venire a vedere il derby, non so, Inter Milan, insomma, per le difficoltà nell'accesso, nel parcheggio, e non è responsabilità, ci mancherebbe, né di chi predispone questo tipo di servizio, né tantomeno degli operatori, ci mancherebbe, ma pensare che per vedere ancora Carrarese o vedere l'Aquila Spalla o Teramo tutto cuoio, uno debba partire un'ora prima, andare a parcheggiare a 700 metri, poi aspettare il controllo degli steward, è una cosa assurda. Questo comprende un po' l'ultramentalità, quindi questi stadi qui certamente penalizzano molto. E non tanto la Pay TV, diciamo, legata a Sky, la Serie A, di questo così non credo molto che sia questo il fattore, perché basta vedere cosa accade in Premier League o in Bundesliga, gli stadi sono super pieni, sono prenotati per due anni, anche lì la televisione funziona benissimo, anzi il campionato inglese in particolare si beneficia soprattutto dei diritti televisivi, quindi non è quello poter assistere a uno spettacolo calcistico dal vivo è sempre un sogno per ogni tifoso, e se uno stadio comodo e accessibile ci va, dove la partita. Io direi, poi tornando invece più alla realtà della Lega Pro, sicuramente penalizzante sono questi orari, perché veramente sono orari che non ti danno nulla da un punto di vista economico, ti danno un pochino di visibilità ma minima, però penalizzano, perché andare allo stadio alle 17:30 ad Ancona, che per esempio è uno stadio abbastanza freddo per certi aspetti, ma io sono stato a vedere il girone A a Renate o a Busto Arsizio o a Lumezzane in orari improbabili, ma come si fa ad avvicinare la gente? Allora bisogna ritornare ad orari di una volta, anche per far assaporare il gusto del calcio di una volta. La Lega Pro è un calcio che ricorda molto il calcio di una volta, a questi valori di tradizione bisogna ritornare per riportare la gente allo stadio in Lega Pro. Poi se riusciamo anche a fare qualcosa per gli stadi ancora meglio.
E questo riflette anche la situazione di Ancona, visto che notizia di ieri la chiusura anche della gradinata da parte della società dorica, presenze che insomma sono andate incalando nel corso degli anni, adesso la media è quella di 2000 spettatori.
Sì, onestamente fa tristezza, io così vedere lo stadio così vuoto, ma la colpa non la si può dare alla gente poi in questo momento qui, insomma, tirar fuori i soldi per andare per comprare il biglietto, la partita, andare con, ecco, bisognerebbe in questo noi società, secondo me, dobbiamo fare qualcosa per creare una forma di ingresso che faciliti l'accesso alle famiglie, a gruppi, diciamo, di amici, insomma. E quindi che in questo modo si ottengono secondo me due benefici: si porta più gente allo stadio, si porta più gente attaccata allo spettacolo, e meno gente che spesso col calcio non ha niente a che fare, che invece prende quel pretesto della partita semplicemente per scaricare una propria violenza o la propria ignoranza in senso lato. Invece in questa maniera qui, cercando di riportare le famiglie allo stadio, a mio giudizio si aumenterebbe la qualità degli spettatori, si aumenterebbe anche la sicurezza stessa degli stadi. Certo, è un lavoro sulla mentalità anche della tifoseria, però noi società, secondo me, dobbiamo fare qualcosa di più. Noi società e la Lega, io mi auguro che il nuovo presidente Gravina sia in grado di raccogliere questo messaggio che viene da chi ama il calcio.
Un altro messaggio le arriva da Luchino: ben ritrovato Lupo, un piacere di averti rivisto e stringerti la mano in tribuna sabato scorso. Quella maglia che mi hai regalato quando avevo 8 anni rimarrà nei miei cuori. Un saluto da Luchino.
Ringrazio tanto, mi ha fatto molto piacere. A volte noi sì, magari un gesto semplice magari crea un rapporto fra un tifoso e un giocatore e una persona veramente molto molto bella. È una cosa molto molto carina, mi ha fatto molto piacere che Luchino abbia avuto questo ricordo. Chiaramente non ci si vedeva da quel momento lì, entrambi siamo un pochino cambiati, però ecco, è rimasto l'amore per questa maglia. Questa è una cosa che fa molto piacere. Ecco, un gesto semplice a volte aiuta ad avvicinare la gente allo stadio. Ecco, noi protagonisti, fra virgolette, dobbiamo ogni tanto sentire questo senso della responsabilità nei riguardi della tifoseria e di un mondo come il calcio che ci è dato tanto e al quale noi dobbiamo provare a restituire qualcosa.
Lei in estate è stato anche tra i papabili per rivestire il ruolo di direttore sportivo, poi alla fine la scelta è ricaduta su Domenico Sfrappa. Erano vere le voci o ci sono stati semplicemente dei contatti che poi non sono proseguiti?
No, le voci erano fondate, nel senso che io ho incontrato più volte, soprattutto 2 o 3 volte, i rappresentanti di Sosteniamo l'Ancona. C'era stato, diciamo, anche un certo, come posso dire, una certa confluenza di pensiero sulla gestione, pur conoscendo quali potevano essere anche determinate problematiche. Da parte mia c'era anche il giusto entusiasmo per accettare questo tipo di incarico. E poi lo dico veramente senza retorica, tanto mi conoscete, e poi l'affetto, l'amore che ho per questa città, per questa maglia, chiaramente influiva molto su questo tipo di scelta. Magari probabilmente in un'altra realtà, forse nelle medesime condizioni non sarei andato, però ancora sinceramente è una cosa che avevo accolto con grande entusiasmo. La società poi ha fatto una scelta diversa, legittimamente. L'unica cosa che mi è dispiaciuto, lo dico per la prima volta, ma lo dico senza veramente nessun tipo di rancore né di rabbia né cose, ma solo come forma, e mi sono permesso anche di dirlo personalmente, l'unica cosa che dopo avermi contattato 3-4 volte e aver dato io la mia disponibilità, sarebbe stato carino, educato, corretto farmi una telefonata per avvertirmi che era stata fatta un'altra scelta. Tutto qui, ma lo dico veramente senza polemica, però è giusto anche che la gente sappia le cose. La società ha fatto questa scelta qui e, ripeto, è illegittima, e i risultati, tra le altre cose, stanno dando ragione all'Ancona, e io sarò sempre un grande tifoso dell'Ancona. Però ecco, tante volte nei rapporti un pizzico di educazione e di correttezza ci vuole. Invece avvertire un agente, mobilitare un professionista e poi non avere trovare il tempo, un minuto per fare una telefonata e dire guarda, abbiamo una scelta diversa, io, insomma, un pochettino mi è dispiaciuto, ma questo non cambia nulla nei riguardi dell'Ancona, intesa come società, come maglia della maglia dorica, né cambia chiaramente la mia opinione nei riguardi di coloro che mi hanno chiamato, ai quali va sempre il mio ringraziamento per aver pensato che io potessi essere la persona giusta per portare avanti un certo tipo di progetto.
E adesso qual è l'obiettivo col suo Monopoli?
Ma guardi, io intanto, diciamo, ho un ruolo un pochino defilato rispetto al Monopoli, perché come ho detto sto facendo una forma di consulenza che è andata non solo sul piano del mercato, ma è andata a 360 gradi anche sul piano della riorganizzazione e su altri aspetti, come posso dire, regolamentari ed amministrativi, e quindi il mio rapporto è in forma di consulenza, anche se poi per carattere sono sempre uno che dà sempre tutto quello che può dare, quindi c'è un grande impegno. L'obiettivo col Monopoli è quello di raggiungere in qualsiasi modo l'obiettivo della salvezza, che è l'obiettivo veramente prioritario di questa società, e permettere a questa proprietà, che è fatta di persone veramente per bene, di strutturare meglio la società e quindi programmare stagioni in Lega Pro di maggiore tranquillità, di maggiore serenità e di maggiore prospettiva.
Le arriva anche un saluto da Gianluca, un saluto al grande Lupo, al grande Fabio Lupo. Gianluca,
Grazie, ricambio, anche se non so chi sia Gianluca, insomma, voglio dire, ne conosco vari di Gianluca D'Ancona, non so quale specificamente sia, ma il mio saluto va a Gianluca e a tutti i tifosi dell'Ancona, veramente io ringrazio di cuore, perché tutte le volte che in qualche modo riappaio al Del Conero così, veramente vengo sempre investito da grandi manifestazioni di affetto e di stima che mi riempiono veramente di orgoglio e mi emozionano ogni volta.
Pensa che le strade di Fabio Lupo e dell'Ancona torneranno a incrociarsi un giorno?
Perché mai, come si dice in questi casi qua, mai dire mai, il rapporto con Ancona è talmente stretto che va al di là dell'aspetto professionale, quindi se dovesse tornare ad esserci qualcosa di professionale lo prenderò assolutamente in considerazione, soprattutto per il rapporto umano che ho con questa città.
Bene, allora noi ringraziamo per la sua partecipazione ancora una volta il Fabio Lupo, ma per noi è un amico, è un piacere averlo spesso e volentieri sulle nostre frequenze.
Grazie a voi, spero di essere di nuovo ospite vostro, grazie
per l'intervento. Stanno arrivando, continuano ad arrivare tantissimi messaggi sul tema della giornata, Daniele.
Sì, continuano ad arrivare messaggi sul tema della giornata, il tema della giornata che logicamente non può che essere la chiusura della gradinata, notizia che è arrivata nella tarda serata di ieri, nella quale la società ha ufficializzato la riduzione della capienza dello stadio a 3.500 unità, disponendo anche la chiusura di un settore storico.
Pronto?
Un settore che negli ultimi tempi si era andato
svuotando
con poche unità, valutabili attorno ai 100-150 persone. La società ha preso questa decisione per risparmiare anche sulle spese degli steward e delle spese di assistenza, e quindi quello è stato il settore sacrificato. La società stessa però ha comunicato che tutti gli abbonati di quel settore potranno accedere senza costi aggiuntivi ad un settore diverso, ovvero quello della tribuna laterale. Quindi il club biancorosso ha tenuto conto anche degli aspetti economici legati agli abbonati della gradinata.
Bene, allora veniamo all'ospite che è così stato chiamato e sicuramente nella giornata di oggi gli saranno fischiate le orecchie alla grande, perché dopo la comunicazione di ieri, oggi la notizia della giornata è rimasta quella di questa chiusura della gradinata. Quindi diamo subito il benvenuto all'amministratore delegato dell'Ancona 1905, David Miani.
Buonasera a tutti.
Allora, Davide, io prima di farti fare le domande relative a questo che è diventato il live motive della giornata, ormai tutti pendono su questa decisione, io vorrei sapere da te, dopo la presentazione della fondazione, quindi in pompa magna, quello che è stato fatto al Palla Rossini, se nel frattempo c'è qualche novità importante per la città?
Beh,
già siamo partiti male, ce lo siamo persi. Eccolo.
Gli obiettivi, mi senti?
E adesso sì, non ti abbiamo sentito più.
Ah no, dicevo che sicuramente questa è una domanda che sicuramente è più orientata verso quelli che sono gli obiettivi, no? Della società e del futuro, quello che sono le risposte fondamentali, lo sappiamo benissimo, è uno dei nostri principali fronti. Sai benissimo, perché penso che ne abbiamo parlato tante altre volte, che personalmente preferisco parlare di cose compiute, situazioni determinate, chiamiamoli fatti che magari semplifichiamo. Devo dire che siamo vicini comunque a ottenere altri risultati di quel tipo e che sono fondamentali e importanti già solo per il semplice fatto che costituiscono un ulteriore riconoscimento del progetto, un ulteriore passo avanti, un ulteriore allargamento di quella che è quella base che stiamo cercando di creare nel tessuto sociale ed economico del territorio anconetano.
sotto l'aspetto della fondazione, il discorso della partecipazione allargata appunto ai tifosi, c'è qualche news anche da quel punto di vista, perché dopo che è stata presentata però un po' si è assopito, pare un po' l'interesse per la fondazione, cioè sotto l'aspetto della comunicazione almeno parlo, perché qui i nostri radioascoltatori giustamente che sono stati così informati della presentazione ci hanno chiesto, sì ma io se voglio far parte della fondazione poi nessuno ha più comunicato in che modo potrei farne parte.
Questo sicuramente fa parte di quella lista di criticità che possono emergere quando c'è un progetto, no, di questa portata, molto nuovo, molto importante, che ovviamente è impegnativo a 360 gradi e in alcuni casi perde o si perde in alcuni dettagli, no, che invece sono importanti. Il fatto che non sia stata comunicata la modalità di accesso alla fondazione o perlomeno che non sia stata comunicata nella maniera più chiara e esaustiva possibile è evidente, non dobbiamo nasconderci dietro un dito, stiamo cercando di migliorare al più presto, credo che sia ragionevolmente un obiettivo di quelli fondamentali, quello di cercare di diffondere il più possibile le modalità. In questo momento magari abbiamo privilegiato l'organizzazione l'organizzazione e anche magari la spiegazione di alcuni aspetti tecnici. Poi sicuramente dobbiamo passare a una fase insomma ancora più dimostrativa, ma non solo, anche diciamo abbastanza di ampia divulgativa di quelle che sono le modalità vere per accedere alla fondazione.
Quindi quando prima si tornerà a parlare ovviamente di fondazione e di queste tre entità che portano avanti i colori biancorossi, questo è giusto, certo, per fare un cappello e dire che di argomenti in realtà per cui parlare ce ne sono tanti molto interessanti, senza ridurlo tutto.
Ti ringrazio Stefano, è veramente doveroso e chiedo scusa veramente a nome di tutti per magari qualche mancanza, qualche passaggio che ovviamente risulta magari un po' così dietro le quinte, però hai sottolineato un aspetto vero, abbiamo necessità di dare modo a tutti, anche fossero una o tre persone, di dare modo di capire come far parte di questa fondazione. Mancanza alla quale dobbiamo cercare di rimediare il più possibile, ti ringrazio per averlo sottolineato.
No, niente, sono sempre appunti e spunti che arrivano dai nostri radioascoltatori che, come ben sai, poi alla fine sono i tifosi biancorossi, sono quelli a cui è più vivo l'interesse per i colori biancorossi, ma soprattutto per la società e per il futuro. Allora, entriamo nell'argomento sicuramente del giorno, ormai sarai esausto per tutte le spiegazioni che avrai dovuto dare, ma con Daniele Titarelli andremo ora a esaminare quelle che sono le considerazioni dopo questo comunicato dell'Ancona di ieri che... ci sei?
Sì,
ecco, no, perché abbiamo sentito un click, pensavo che era caduta lì. Dopo dico quella comunicazione di ieri che ci ha lasciato un attimo così scioccati, non per la decisione in sé, perché era nell'aria, se ne era parlato già da dicembre, insomma si sapeva che sarebbe stato, però magari averlo fatto alla vigilia di un match quando si stava un pochettino pompando la situazione per portare tifosi e questo segnale magari ha un po' distolto l'attenzione da quello che è il tifo biancorosso per il derby di Macerata con questa realtà della chiusura. Insomma, questo ci ha lasciato un pochettino spaesati, diciamo così. Però adesso ti lascio nelle sapienti mani di Daniele Titarelli, che quindi rappresenta Radio Tua, ma rappresenta anche il Corriere Adriatico in questo momento.
Ciao David.
Ciao Daniele, buonasera.
Buonasera. Ieri è uscito questo comunicato a cui è seguita poi anche la tua intervista di pochi minuti fa sul sito internet della società, in cui spieghi come chiudere la gradinata sia stata per la società biancorossa una decisione indispensabile.
Ma innanzitutto prendo spunto dalle parole di Stefano, che questa sera evidentemente ha uno spirito così illuminante, propositivo, ed è vero che magari questa è una decisione che capita in un momento che può essere particolare, ma nel nella vita e nello sviluppo dell'attività dell'Ancona tutte le giornate sono particolari, ogni giornata è un passo avanti sempre molto duro da portare alla fine della giornata, alla fine del termine, quindi non è che ci sono tempi giusti o tempi stabiliti per arrivare a determinati obiettivi. Va detto anche, ma questo non lo dico come critica a Stefano Sella, che ha fatto bene a fare questo piccolo escurso, ha detto, lo continuo a dire proprio a favore dei tifosi, che bisognerebbe smettersela di trovare sempre delle scuse o degli alibi per non andare allo stadio, per non andare in trasferta. Faccio una battuta, stiamo parlando di chiudere la gradinata di Ancona, non quella di Macerata, che probabilmente è già chiusa, non so neanche se esiste, no? Quindi non andiamo a dire che il problema o il fatto di chiudere la gradinata nelle prossime partite, ricordo, è una misura temporanea, è un motivo per non andare a Macerata. E ripeto, non è una critica a Stefano Sella, anzi lo ringrazio, perché continuo a dire, come ho già detto anche ad alcuni vostri colleghi, che noi dobbiamo innanzitutto a questo punto risvegliare uno spirito di appartenenza non tanto alla squadra della città, ma prima di tutto alla città probabilmente. Quindi la gente deve necessariamente svegliarsi se vuole, oppure distogliersi da quelle che sono non so quali altre distrazioni. Noi quest'anno abbiamo una squadra che, volenti o nolenti, possa piacere o non piacere, è terza in classifica, quarta in classifica, ha rischiato di essere anche seconda, ha avuto sempre una media spettatori allucinante in maniera negativa. E il problema di chiudere la gradinata, possiate anche qui crederci o non crederci, è un grosso dispiacere, non tanto perché viene chiuso un settore, perché è riconoscimento, ma non è solo ad Ancona, è un riconoscimento che viene da tutti gli stadi d'Italia, che il pubblico sta calando e questo porta dei danni incalcolabili alle società. E nel nostro contesto, che è quello di una società gestita dai tifosi e che ha un progetto, da mantenere alcuni elementi che devono rimanere saldi, purtroppo si deve passare, quando si cerca di contenere i costi, anche per situazioni come queste. Il fatto che sia accaduto adesso è solamente incidentale, è un procedimento che era partito, tanto per rimanere, da agosto, purtroppo per tempi, modi, è arrivato adesso, è stato definito a dicembre non ce la siamo sentita di chiudere la gradinata in un momento in cui, fra l'altro, c'erano delle partite anche abbastanza significative, era un periodo di festa, era un periodo che magari poteva portare altro pubblico, comunque veramente fino alla fine abbiamo cercato di non andare, no, a creare magari quelle che potevano diventare fonti per altre polemiche che non servono, ma noi già a dicembre, in teoria mi sembra dal 18, potevamo chiedere la riduzione, che ripeto è temporanea. Noi oltretutto, a differenza di tanti altri stadi, abbiamo ottenuto una misura temporanea. Noi, se ci fosse la partita del secolo, come invece di 1300 persone ci fossero 1800 persone, no? Faccio la battuta perché qui probabilmente alla partita del secolo ho il sospetto che possano venire 1800 persone, potremmo riaprire la gradinata in qualsiasi momento e riportare la capienza ai numeri originari, che sono quelli famosi 7450, 6 o 7, dipende se è compreso il custode o non è compreso il custode. Quindi, ecco, capisco che si possa poi dopo giustamente fare una serie di considerazioni, però credo che sia giusto anche valutare con degli elementi che la società ha da poter proporre a tutti, soprattutto ai tifosi, soprattutto a quelli della gradinata, che sono stati avvisati preventivamente, sono stati contattati singolarmente uno ad uno per spiegare quelle che sono le ragioni, le opportunità e anche le modalità per poi continuare a usufruire dell'abbonamento che dà diritto a loro di spostarsi o in tribuna coperta o in curva se vogliono. E quindi anche qui mi sento di dire, purtroppo in questa situazione potenzialmente negativa, ho una certa distinzione e una certa cura dei propri tifosi, è tipica delle società, dovrebbe essere tipica di tutte le società di calcio, ma credo che sarebbe bene confrontare con quelle che sono le attività delle altre società. Non so se c'è tutto questo grande interesse e questa grande attenzione nei confronti dei tifosi, come giustamente penso Ancona ha esercitato quest'anno.
Abbiamo parlato di abbonati, questa decisione potrebbe penalizzare chi magari
non si era abbonato, ma staccava il biglietto periodicamente per la gradinata. Cioè, avrà una maggiorazione nei costi dovendo andare in tribuna, in curva sicuramente no.
È una questione di scelta. Se vuole andare in tribuna anche laterale, sicuramente troverà un biglietto che costa leggermente di più di quello della gradinata, che però adesso non è più accessibile. E chi invece va in curva lo pagherà meno. A me, in questa ottica, premeva e preme garantire e tutelare gli abbonati, e gli abbonati sono garantiti e tutelati in maniera, mi sembra, più che normale, giusta e oltretutto soddisfacente, perché allo stesso prezzo possono accedere a una gradinata coperta, alla tribuna centrale. Quindi sotto questo punto di vista penso che difficilmente si poteva fare meglio, ma ovviamente si può sempre fare meglio e su questo continuiamo a lavorare.
Come hai detto tu, è una decisione temporanea, quindi se il pubblico risponderà, sperando anche che la squadra risponda, che resti in lotta fino alla fine per questi bei traguardi, chissà che la gradinata non possa riaprirsi già per il finale del campionato.
Guarda, fai bene a chiederlo, perché è un modo per continuare a ripeterlo. La misura, a differenza di tanti altri impianti italiani, è temporanea.
Esatto.
Noi abbiamo aperto una procedura per la quale ringrazio, nonostante i tempi, la prefettura di Ancona e tutti gli enti coinvolti, che è temporanea, cioè ci permette praticamente partita per partita di decidere se ritornare allo standard del 7.400 con la gradinata aperta o rimanere con la gradinata chiusa. Questo procedimento, fra l'altro, ci porta, grazie al rapporto che si è instaurato con le autorità preposte, a poter considerare un considerevole calo delle spese nel momento in cui possiamo diminuire, speriamo, ci sarà una riunione anche in questi giorni, il numero delle ambulanze, il numero dei vigili del fuoco, il numero di steward. Sono cose un po' complesse da spiegare, ecco perché, e poi soprattutto da rendere pratiche, ecco perché probabilmente siamo arrivati a gennaio all'applicazione di questa situazione. Dovrebbe essere però questa la modalità in cui ci muoveremo da qui in avanti.
Che spiegazione dai al pubblico che non decolla? Perché all'inizio si pensava magari ad un campionato di sofferenza, o comunque sia fuori dai primi posti dell'Ancona, invece i biancorossi sono stati dalla prima giornata fino alla 22esima sempre costantemente attorno alla terza, quarta, quinta posizione, quindi non c'è neanche questa scusante, e adesso si è in lotta anche per un traguardo importante.
Evidentemente tanto bisogna partire da un fatto oggettivo: gli abbonati sono raddoppiati rispetto all'anno scorso, quindi quella risposta c'è stata. La cosa che sinceramente non trovo difficile spiegarmi è come ad alcuni appuntamenti ci sia questa mancanza di pubblico, che probabilmente è dovuta un po' alle ragioni di cui parlavamo prima. Purtroppo viviamo un po' in un momento, non solo a livello calcistico sportivo, in cui si ricercano sempre, no, delle scuse o degli alibi per poter non fare una cosa o perché magari c'è da fare altro. È un lavoro lungo quello di dover un attimo cambiare mentalità, quello di dover ritornare ad apprezzare magari alcuni aspetti del calcio che ci siamo persi. Questo è un lavoro che richiede tempo e sinceramente sarà sicuramente la parte più faticosa. Abbiamo visto che molte volte la differenza la fanno i dettagli, come un tamburo che può essere riportato in curva, che fa ritornare in mente tempi antichi, e magari non serve regalare i biglietti ai ragazzini, non lo so. Noi, per non sbagliare, stiamo cercando di fare un po' di tutto a 360 gradi. Come qualcuno ha detto, manca solamente che andiamo a prendere le persone a casa e per portare allo stadio. Io all'inizio di questo progetto avevo detto che saremmo andati a prendere gli anconetani a casa per portarli allo stadio. Stiamo cercando di fare anche quello, perché praticamente le iniziative si susseguono senza sosta e quindi non è sicuramente questo risultato, diciamo, del momento che ci vede un po' in difficoltà dal punto di vista delle presenze, e ti assicuro che incide in maniera consistente in quelli che sono un po' i nostri programmi. Continuiamo ad andare avanti, perché questa è l'unica strada.
Adesso che risposta auspichi per Macerata da parte del pubblico biancorosso?
Ma io la mia risposta è assolutamente di parte. Io dal mio punto di vista prevedo 1.075 presenti, anche forse qualcuno in più. Non so se sarò smentito, è una partita importante. La tifoseria dell'Ancona è abituata a partite importanti, almeno una stagione, se non anche più di una. Quello sicuramente non è una partita che, fra l'altro, a proposito di alibi, non ne presenta molti, perché c'è anche una vicinanza chilometrica, ci sono alcune restrizioni che non favoriscono la presenza di tutti, ma credo che se non ci sarà un tutto esaurito ci andremo molto vicini, e questo è molto importante, perché sappiamo benissimo che in questa partita una mano molto forte ce la può dare il nostro pubblico, perché è una partita difficile contro una squadra sicuramente molto più forte della nostra in trasferta, che realmente, al di là di alcune dichiarazioni, sta puntando. Quindi noi dobbiamo andare lì a lottare veramente fino all'ultimo respiro, e per questo, come sappiamo, i nostri tifosi sono importanti.
Decisiva secondo te in ottica playoff, o al di là del risultato che scaturirà domenica, ci saranno comunque sia in caso di sconfitta che di vittoria o di pareggio i margini per lottare per un sogno?
Finché non è finita l'ultima partita dell'ultima giornata del campionato, se c'è la possibilità, noi lotteremo fino all'ultimo minuto. Quindi quella di domenica è una partita importante, ci teniamo, la viviamo come se fosse l'ultima delle sfide da affrontare, poi dopo ne seguiranno altre e noi le onoreremo tutte fino alla fine.
È certo che per elevare le quotazioni servirebbe un exploit.
Beh, certo, penso che una vittoria, no, riaccenderebbe un po' gli entusiasmi di tutti, e quindi probabilmente dai 1.003 passeremo ai 1.375, perché poi dopo gli entusiasmi li vedo sempre molto facili sulle tastiere, sui commenti, sulle telefonate, sui giornali, ma con tutto il rispetto, poi allo stadio tutto questo entusiasmo, per un motivo o nell'altro, un po' si disperde. Io ripeto, ringrazio innanzitutto, sempre, assolutamente, mi piacerebbe farlo uno a uno con tutti quelli che vengono allo stadio, perché quelli assolutamente meritano il massimo rispetto, gli altri forse potrebbero fare meno parole e avvicinarsi un po' di più.
Per quanto riguarda la squadra, ci ha abituato a imprese importanti, vedi, con la Spal in 10 ha ottenuto un ottimo 1-1, ha battuto il Pisa 2-0, con la stessa Maceratesa andata la vittoria è sfumata solo a pochi secondi dalla fine per un errore singolo, quindi è ancora che ci ha abituato alle imprese impossibili, e quindi a Macerata ci si va con la massima fiducia e con la possibilità concreta di realizzare l'impresa, a mio giudizio.
È un ulteriore stimolo, come sai benissimo, perché so benissimo che segui molto da vicino e attentamente la conduzione tecnica della squadra. Siamo in quella che potrebbe senza nessun dubbio definirsi un'emergenza. Ci mancano due pezzi da 90, perché Malus, ragazzo che ha fatto la differenza, ha dato un contributo importante, e il Bagnino allo stesso modo è stato uno di quelli che il suo apporto l'ha dato, se non altro fosse per l'esperienza. Abbiamo Frediani, sicuramente non è al meglio, però questo non vuol dire che chi è che va a scendere in campo sia in grado di garantirci spettacolo e di onorare la maglia fino in fondo.
Macerata Ancona sarà anche un derby tra società amiche, visto che con la presidentessa Tardella avete sin da quest'estate instaurato un ottimo rapporto, tant'è vero che se la società locale biancorossa si è iscritta è anche per merito vostro, che avete dato la disponibilità del Conero nel primo mese.
Per noi questo è un dovere e un onore, però l'amicizia è un altro discorso. Domenica scenderemo in campo e non ci sarà spazio per sentimentalismi di nessun tipo. A noi interessa fare il risultato e cercheremo di farlo a tutti i costi, anche cercando di superare magari ostacoli che non ci competono, diciamo così.
arrivano anche
tanti, sono tanti i messaggi, qualcuno adesso te ne leggiamo, David, però prima del messaggio una domanda te la rifaccio di nuovo io. Noi abbiamo avuto il presidente Gravina con Paolo Papili, anzi no, con Andrea Carloni ospite alla trasmissione, con lui abbiamo accennato al discorso degli arbitri e so che già su questo in parte hai già risposto, però adesso sei più calmo, non è un posto partita. E abbiamo chiesto perché questi arbitri giovani che spesso e volentieri nell'ultimo anno e mezzo hanno diretto le giovanili, la primavera, ma non il calcio professionistico, spesso e volentieri si trovano al cospetto dell'Ancona. Lui ci ha detto come i giocatori, anche gli arbitri, devono crescere, noi abbiamo questo parterre che deve crescere. Qual è invece il consigliere David Miani, nonché presidente dell'Ancona, il suo punto di vista su questi arbitraggi che mi pare che non è che ci abbiano così tanto favorito ultimamente?
Guarda, è un dato oggettivo quello che è stato il percorso dell'Ancona, che sicuramente non è stata favorita da nessun tipo di episodio, no? Favorevole, questo penso che sia sotto gli occhi di tutti, non c'è bisogno di inventarsi niente, però io lo dico al di là del fatto che adesso magari sono consiglieri di Lega, al di là del fatto che magari possa qualcuno pensare sono vinculato a determinate situazioni, io cerco sempre di dire le cose che penso, soprattutto quando si parla di calcio giocato, perché penso che sia un po' valido per tutti, no? Si possa esprimere non da specialisti, da professionisti del settore, un po' la propria opinione. Io credo che, come dice veramente Gravina, giustamente Gravina, gli arbitri e i calciatori sbagliano tutti nella stessa maniera. L'arbitro sbaglia come sbaglia il calciatore, come sbagliano gli allenatori, come sbagliano i dirigenti. Probabilmente bisognerebbe cercare di sbagliare meno. È vero che ci sono molti arbitri esordienti e l'abbiamo notato, ma questo è vero un po' per tutti, quindi bisogna cercare, noi abbiamo sempre cercato di mantenere un certo standard, non abbiamo mai criticato e continueremo a non criticare nessun arbitro. L'unica volta che ho cercato di far presente una situazione è stata quando è stato espulso il mister Cornacchini, perché ero abbastanza vicino, avevo capito benissimo qual era la dinamica e mi sentivo in dovere di sottolineare come in effetti forse fosse stato frainteso un po' una fase di gioco abbastanza calda, ma l'ho fatto nella maniera più corretta e trasparente possibile, cercando di portare anche lui un punto di vista. Io credo che gli arbitri sbagliano esattamente come sbagliano i calciatori e questo noi dobbiamo continuare a dire, a pensare e a far sì che sia vero, perché sennò si perde un po' lo spirito dello sport. Poi aggiungo un piccolo dettaglio, mi sembra che ci siano squadre che negli anni scorsi avevano ottenuto non chissà quali favori, qualcuno li ha anche numerati, li ha contati, 17, 18, 19, 20 episodi a favore, poi in teoria sul campo non erano riusciti a raggiungere un obiettivo neanche con tutti questi favori che erano altrettanto evidenti come quelli che non ha ottenuto ancora. Io sono veramente molto orgoglioso di quello che fa l'Ancona e di quello che fa la squadra l'Ancona, che senza nessun tipo d'aiuto o di equivoco è lì dove è e se l'è meritato fino in fondo. Di questo penso che i tifosi dovrebbero essere orgogliosi. Capisco che qualcuno magari preferirebbe vincere una partita in più, avere due punti in più, ma io sono molto soddisfatto di quello che abbiamo e anche veramente molto orgoglioso, perché penso che Lega Pro o altre categorie, e se fosse ancora in Italia da un periodo a questa parte, può continuare ad andare avanti a testa alta, altri non lo so.
Quindi in sostanza tu dici l'arbitro sbaglia come sbagliano i giocatori, però rimanendo in tema Ancona, adesso venendo, lasciando il reparto Lega, ma venendo al cospetto del popolo biancorosso, gli errori arbitrali spesso e volentieri hanno condizionato poi il risultato del match. Quindi non chiedere favori, per carità, non è nel nostro stile chiedere favori, anche perché tanto non ci rifarebbero, però un'attenzione un po' più particolare nei confronti di Ancona, che ultimamente sta ben penalizzata, questo possiamo chiederlo. è lecito almeno.
Possiamo chiedere, ovviamente, certo, possiamo chiederlo, lo chiediamo, lo abbiamo fatto, ma sempre rimanendo nei termini di quello che è dovuto. Quindi un'attenzione al regolamento.
Ecco, sì, sì, attenzione al regolamento, mica qualche favore in
no,
più. Perché,
no. Vabbè.
Un fallo di mano evidentissimo che non viene visto, o la spallata che butta giù il nostro giocatore in aria, e anche quella
no, ma i fatti sono evidenti, Stefano, attenzione, capito, no? Nessuno
fa un po' adirare leggermente,
ma è normale, è giusto, è
noi tifosi, però... pensa alla società, io penso, però se fa arrabbiare noi tifosi,
appunto. Io però, per esempio, porto un ultimo degli episodi, perché ce ne sono talmente tanti, come dicevi tu, che faccio fatica, cerco di non tenerli tutti a mente, perché sennò con diversi aspetti da curare uno dovrebbe avere una memoria dedicata, no? Alla moviola di quello che è successo, e rischi di impazzire. Ritorno indietro veramente di poco, ritorno alla partita con l'Aquila, no? La partita con l'Aquila abbiamo visto un gol che io sarei entrato in campo a prendere a morsi l'arbitro che ha annullato il gol di Libertazzi. Cioè, fossi stato in un'altra situazione, penso mi sarei trovato in una situazione del genere. Sfortunatamente non è così, non ho neanche più l'età per avventurarmi in certe esperienze, e quindi non ho morso l'arbitro, ma il gol di Libertazzi era abbastanza evidente che fosse regolare, non c'era bisogno di scomodare la moviola, era un gol regolarissimo, evidente. Ok, non c'è stato dato. Il gol di Ceglie del secondo tempo, quello di testa, no, è venuto da un calcio d'angolo, viene da un calcio d'angolo altrettanto evidentemente inesistente.
È vero.
Giusto?
Sì.
Quindi, cosa dire? Ritorno al discorso di prima, vince chi sbaglia meno, in senso assoluto, e vedrete che sarà così, anche a Macerata, vincerà chi sbaglierà meno. Poi è vero che se uno fa il bilancio del dare e dell'avere di tutti gli episodi, probabilmente, come dici tu, sono convinto, non faccio il conto, sono più il credito l'Ancona. Questo è abbastanza, non è abbastanza pacifica come situazione. È evidente che sono stati più gli episodi che ci hanno sfavorito, che non ci hanno premiato, mettiamola come uno preferisce, no? Però ritorno lì. In altre situazioni sicuramente è stata anche la data ancora, però tendiamo ad evitarli. Guarda, me ne ricordo uno perché è stato il primo in assoluto, Prato Ancona, abbiamo vinto 1-0, molte persone, io non lo so perché non sono un tecnico e non mi voglio mettere in competizione, continuano a dire che l'uscita di Lori fosse assolutamente il gol annullato al Prato non fosse assolutamente da annullare. L'uscita di Lori fosse un po' avventata, adesso non mi ricordo bene, però ricordo il fatto che moltissimi, fortunatamente sono contento anche da parte dell'Ancona, ritenevano il gol del Prato regolare, e l'Ancona ha vinto quella partita lì.
E quindi dici, errori si compensano, andiamo,
no,
diciamo così.
Cerchiamo di non cadere nella trappola, no? di farci portare dalle capisco, perché per carità veramente...
Quello ovviamente dalla parte del tifoso fa molto arrabbiare.
Ma è normale.
Però c'è un'affermazione che ha detto Gravina durante l'intervista, che elogiando ovviamente, sosteniamo l'Ancona, il progetto, questo ormai è inevitabile, però ha riconosciuto che è una piazza la nostra, è una piazza dove si può lavorare, cioè nel senso, io l'ho interpretata così, nel senso che il giovane arbitro che viene mandato a dirigere l'Ancona al Del Conero può lavorare tranquillo, non sente quella pressione che invece in altre piazze subisce. E questo in realtà, che è un complimento, alla fine però mi ha fatto un po' arrabbiare doppiamente.
Ho capito, ma allora ritorno a dire...
Vabbè, questa era una considerazione, ecco perché...
Sì, è così, ripeto, conferma quello che ti ho detto prima, noi non abbiamo mai fatto nessun tipo di pressione, credo che se c'è una classifica del fair play nei confronti della terna arbitrale che viene qua ad Ancona, l'Ancona sia al primo posto, ma no, primo posto staccando la seconda di non so quanti punti. Noi abbiamo due addetti all'arbitro, due persone che andrebbero ringraziate ogni momento per il lavoro che fanno, che seguono la terna in tutto e per tutto, e che penso siano encomiabili, no? Sono Bruno Fossatelli e Vincenzo Urbano. Per me questo è motivo di orgoglio, perché dimostra che una società di calcio cerca di fare calcio nella maniera corretta, pulita e sportiva. Ci viene riconosciuto, speriamo che anche gli arbitri si rendano conto che questo è un patrimonio anche per loro, un vantaggio anche per loro, e magari riescano a sbagliare meno. La cosa che un po' mi ha dato fastidio spesso di questi arbitri un po' è l'arroganza, la presunzione in certe situazioni, che sinceramente è probabilmente un aspetto su cui dovrebbero lavorare un po', ma dobbiamo capire che anche loro molte volte sono sottoposti a pressioni di altro genere, intendo ovviamente sportive, no? Sono un po', si sentono un po' isolati, lanciati lì in un mondo che chissà cosa pensano possa succedere, poi invece probabilmente basterebbe cercare di essere un attimo più tranquilli. Ma sappiamo tutti, tutto pensavo stasera tranne che fare la difesa degli arbitri, sappiamo tutti che decidere in una frazione di secondo è molto diverso da giudicare con la moviola, il fermo immagine, lo schermo intero, il 16 noni e, no, tutti quanti gli accorgimenti, le telecamere nascoste, perché ancora questi non siamo a questi livelli, però no, parlo quando poi dopo si vanno a fare gli esami approfonditi anche della temperatura del manto erboso sui campi di Serie A.
Vabbè, questo è il calcio italiano che è visto e è vissuto in questa maniera, e per fortuna, no? Perché sennò non staremo qua a parlare assolutamente di questo.
Ci sono altri aspetti positivi come viene vissuto il calcio italiano, che sicuramente sono più apprezzabili di un certo modo, no? Di vedere le cose un po' col paraocchi, però per carità, ognuno poi... il bello dello sport probabilmente anche il bello più nuovo se la cerca, se la canta, se la suona un po' come gli pare.
Ci sono milioni di tecnici in Italia. Sì. Mimmaccio ti scrive: capo mi ha portece in Europa. Quindi ringrazio da parte tua.
Non credo che sia possibile così prossimamente, però...
ci sono i voli low cost, dai.
Esatto. Beh, in realtà è da un po' di tempo che si sta lavorando per fare almeno delle amichevoli, no? All'estero, quindi se per Europa si intendono partite senza impegni in campionati insomma di livello, non è così difficile o così lontana dalla realtà una possibilità del genere.
Adesso io girerò il coltello nella piaga, ti comunico che il prossimo arbitro di calcio per noi, ma c'era attesa ancora, sarà diretta dal signor Daniele Viotti, 2014 e 2015 campionato di primavera. Vabbè, che ti devo dire? Poi dopo andrò a vedere se ha mai incrociato l'Ancona, ma comunque questa già per me...
L'Ancona primavera ha incrociato.
Ah, non lo so cosa... poi dopo, per quello che riguarda la stagione 2013-2014, ha diretto delle partite di Serie D...
Sono ragazzi molto giovani, penso li hai visti anche tu, Stefano,
sì, sì.
Non so se hai avuto modo... Cioè...
Sì, no, ho sempre modo, anche se a distanza, ma il modo c'è. Però insomma, anche questo insomma avrà questo suo trascorso, andremo a scoprire poi, adesso non andiamo a guardarlo adesso perché poi magari cambiamo argomenti. Allora, c'è invece una domanda di un nostro amico che non si firma, dice: a chi ha pagato ad agosto 240 euro ora si troverà nello stesso settore persone che hanno pagato 155, cioè rovescia un po'. Il discorso va avanti. Quest'altro che dice, ritorna un po' a quello che abbiamo detto noi: a forza di tenere la testa bassa se sbatte il grugno, chi pecora è lupo se lo mangia. E invece Gianni dalla stazione dice: Miani, sarebbe ora di farsi valere in Lega per questi continui errori arbitrali che ci stanno penalizzando. E a proposito invece della decisione societaria, la spiegazione di Miani non fa una piega, dice Jack. La società ha fatto benissimo, invece di protestare è pensata a coinvolgere più gente possibile, una gradinata così è scandalosa, pensiero di Joe. Mi sembra una scelta corretta che dimostra comunque un occhio di riguardo per gli abbonati. Quest'altro che non ha firmato. Miani non convince nessuno, scelta arrogante, unilaterale e che penalizza chi paga il biglietto rispetto all'abbonamento, discriminazione nella discriminazione. Insomma, i pareri si alternano fra positivi e negativi, no? come classico che sia.
Ma è giusto così, ovviamente si devono fare delle scelte, non è detto che si possano fare delle scelte che siano sempre condivisibili e apprezzate da tutti, magari in un primo momento. Purtroppo fa parte un po' delle responsabilità e credo che sia giusto poi che tutti possano insomma esprimere le proprie opinioni. Chi è che si ritrova a persone che hanno pagato molto meno l'abbonamento, credo che tengano molto al fatto che magari non stanno sedute al posto loro. Poi dopo eventualmente è la società che dispone dei posti e prende delle scelte. L'importante è che chi stava in gradinata, ma ovviamente sto estremizzando il concetto, non vada al posto di chi stava in tribuna. Questo siccome non succede, non succederà. Polemiche di questo tipo, sinceramente, ecco, queste mi permetto un attimo di rispondere perché non mi piacciono, nel senso, non è che siamo, voglio dire, non vedo perché dovrebbe essere un problema avere vicino persone che stavano prima in un altro settore, non capisco veramente qual è il problema.
Ognuno lo vede
un po' là. Sì, però qui un po' mi infastidisce perché vedo quella mancanza un po' anche di solidarietà, quella mancanza un po' di accoglienza. Se stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di settori, cioè io ho pagato così, adesso tu arrivi, non ti ci voglio perché hai pagato meno, mi dà un po' fastidio.
E considera che dall'altra
parte, visto che certo. Faccio parte, no, di quelli che possono esprimere un'opinione.
Dall'altra parte ci sono tifosi che chiedono se la società prevede dei mini abbonamenti per il resto della stagione. Quindi ci sono idee, insomma, da parte del pubblico biancorosso, ci sono idee, qualcuno, ecco, lancia anche questa. A proposito della trasferta di Macerata, avevi accennato a questa decisione, l'abbiamo detto anche noi prima, un po' particolare, che è arrivata da Macerata per la vendita dei biglietti esclusivamente per la provincia di Ancona, eccetera. Noi abbiamo un nostro super tifoso che è Giampaolo, che si è attivato presso la segreteria della Maceratese, a cui ha chiesto, lui non essendo residente in provincia di Ancona, come poter vedere questa partita e essere presente, e ci ha pubblicato su WhatsApp le risposte che gli sono arrivate dalla società. Lei con la tessera del tifoso dell'Ancona può andare in gradinata ospiti anche se residente in provincia di Macerata, la risposta che gli ha mandato la maceratese.
Mi sembra un'interpretazione un po' singolare, stando a quello che ha scritto la prefettura di Macerata, che non condivido, nel senso che accetto, per carità di Dio, è una scelta che è stata fatta, ma come sempre purtroppo in questi casi è sbagliata, perché il fatto che si possa comprare i biglietti solo per i residenti della provincia d'Ancona, per tutto il settore, non mi sembra una scelta che vada, no, nella direzione di cercare di portare gente allo stadio. Poi probabilmente avranno anche modo di cambiare. Qui è un discorso un po' più generale, veramente, Stefano, sai da quanti anni lo stiamo facendo, tutte queste norme che hanno contribuito a diminuire l'emergenza violenza nel calcio adesso lo stanno distruggendo, lo hanno distrutto, continuano a distruggerlo, e soprattutto con una modalità che mette in crisi anche gli apparati che si avvitano in normative, leggi che non conoscono, non riescono ad applicare, oppure quando si trovano in situazioni come queste creano ulteriore confusione. Io spero che ci sia la possibilità, insomma, di rivedere questa decisione. Noi abbiamo fatto delle richieste in tal senso, ma è una storia lunga, penso che Stefano tu la conosci.
Sì, sì, anche... sì. Ma una domanda che ti faccio, che mi viene anche spontanea, visto che anche la Maceratese non disdegna la presenza di pubblico all'Elvia Recina, il fatto di non aver attivato almeno il porta un amico è ordine pubblico, visto che tu rappresenti la società?
Assolutamente, no, la Maceratese avrebbe messo porta 10 amici se fosse stato possibile. Però stando, insomma, un certo tipo di rischio nella gara, vista la non amicizia fra le due tifoserie, questa, questa modalità, come è previsto dal Task Force 2.1, viene subito sospesa dall'osservatorio e al disciplinare del prefetto. Farsi presente, per esempio, che è stata anche rinviata, anticipata per l'esattezza, la partita materica Sammenetese per lo stesso motivo.
Quindi, Daniele.
Sì, per evitare... vabbè, questa non riguarda la chiusura della gradinata. Per evitare l'usura dei reti, dal prossimo anno al Del Conero saranno aboliti i gol.
Spero quelli degli avversari, le squadre ospiti.
Poi Miani, c'erano 15.000 persone domenica al Carnevalò, porta due brasiliane, due maschere di Venezia allo stadio. Simone Bus.
Un'idea anche quella.
Buona, fra l'altro, secondo me.
Poi questa domanda, Miani, è vero come dice Eros Giardini che i Cuba sono stati avvertiti a cose già fatte?
Ma mi sembra che abbia risposto anche Stefano in precedenza, se ne parla da quest'estate, e quindi non credo che siano stati avvertiti a cose già fatte. Noi abbiamo avvisato che diventava operativa questa situazione e poi siamo passati a chiamare, come penso che possono confermare gli abbonati della gradinata, uno ad uno tutti i tifosi per spiegare la situazione.
Giusto chiudere una gradinata da 3.000 posti per 50 abbonati, bisogna tagliare i costi, ragazzi, non abbiamo una lira.
Voglio dire, l'aspetto economico non è sia secondario, penso che l'abbiamo detto prima che si cominciasse a parlare della possibilità di chiudere la gradinata, cioè non è...
Davide, facendo i conti della serva, all'incirca c'è un'idea di quanto potreste questo risparmio?
Ma mi costringe veramente a fare la somma di tutto
abbraccio.
Lo sforzo che guarda, all'anno si possono risparmiare quasi 50.000 euro.
Ecco, io penso che questa sia la risposta che possono tranquillizzare chi è che è all'ascolto, insomma, dare una cifra.
Non è
però il dubbio adesso, il dubbio che mi viene a me, Davide, è cosa succederà finché ci sarà questo tipo di pubblico presente, quindi la tribuna rimarrà, la gradinata rimarrà chiusa, troveremo i fantocci o che cosa avverrà in quel lato lì? Perché il terrore diventa quando le telecamere inquadreranno, cosa inquadreranno?
Quadrando dei gradoni vuoti, come purtroppo sta accadendo in tutti gli stadi d'Italia da sempre più tempo.
Non ci sarà comunque il telo con i pupazzetti, no, spero.
Adesso speriamo assolutamente, no. Assolutamente di no. Ho visto a Ferrara una cosa che mi è piaciuta molto, hanno fatto un bandierone con il logo della società, per esempio. Mm. Che sinceramente fra quello e i pupi di legno o i fiori, frisco sinceramente da un'impressione diversa. Lo stesso mi sembra che ci sia anche a San Benedetto, se non ricordo male, oppure qualcosa che ricordi gli sponsor. Ma io sinceramente, se mi permettete, faccio un auspicio che la gradinata possa essere riaperta, non è che dipende da qualcuno in particolare, nel senso è una misura che purtroppo è anche figlia di una normativa che chiede espressamente venga chiuso un settore qualora si richiede la diminuzione della capienza. Le scelte che potevamo fare erano tre, perché la curva ospite deve rimanere comunque aperta almeno per 500 ospiti, potevamo chiudere o la gradinata, o la curva o la tribuna.
Infatti vengono dietro alle tue affermazioni, siamo sempre meno di 2.000, di cosa ci lamentiamo? Inutile spendere il doppio per mantenere la capienza di 7.500 posti, poi non è una cosa reversibile, quindi meno piagnistei e venite allo stadio, se no vabbè, state zitti, vabbè. Matteo, un altro messaggio dice: premesso che ritengo la chiusura una decisione giusta, ma una società amministrata di un gruppo di tifosi non doveva condividerla con il resto della tifoseria, ma mi pare che anche su questa hai risposto.
Ci ho provato, ma posso ripetermi, noi stiamo cercando di rendere pubbliche tutte le decisioni che prendiamo, cerchiamo di diffonderle e creare discussione sempre, e poi ovviamente poi dopo siamo anche chiamati a decidere in maniera abbastanza spontanea, nel senso che dobbiamo seguire un po' un iter, non possiamo assolutamente stare a fermarci per ogni scelta. Ripeto, questa poteva oltretutto essere una cosa fatta un paio di mesi fa, abbiamo continuato ad aspettare perché veramente è una scelta difficile, insomma, non perché dimostri chissà cosa, ma perché contavamo veramente, eravamo convinti che i risultati della squadra, l'impegno, non tanti risultati, io da tifoso dico l'impegno perché lo abbiamo visto tutti l'impegno che stanno mettendo i ragazzi, al di là dei risultati, portasse qualcosina in più. Quel qualcosina evidentemente non è scattato, non è bastato, probabilmente, non so, mi verrebbe da dire, faccio una battuta, che forse è colpa della squadra se non riesce ad attirare i tifosi. Io, ecco, ci tengo a sottolinearlo che è veramente solo una battuta, se questi ragazzi vanno ringraziati dal primo all'ultimo, compresi quelli che hanno giocato magari meno di tutti, in maniera particolare, perché stanno facendo veramente molto.
E penso che nessuno possa dire diversamente. Luca, come messaggio ti lascio questo qui, se si toglie l'acqua nei bagni non sarebbe male. Adesso non frequento i bagni, quindi suppongo che sia un consiglio tecnico reale, a proposito di qualche disservizio che ha notato Luca.
Beh, diciamo che sui bagni sicuramente rispetto a prima ci sono stati dei passaggi importanti, voglio dire, capisco che magari è un dettaglio che no, non casca subito in bocca a nessuno, perlomeno quando funziona. Quando non funziona mi ricordo che era una cosa abbastanza gettonata come argomento, invece poi dopo, voglio dire, anche lì fa parte, insomma, di investimenti che la società ha fatto. Credo che qualcosina a favore dei tifosi sia stato fatto.
E a proposito di investimenti, qualche centinaio di euro prima che arriva il bel tempo e che ricominciano le vespe, ci pensiamo già quest'anno, no? Sì, perché poi dopo sai che messaggi arriveranno continuamente delle vespe in curva.
È una cosa che hai fatto bene a ricordare, spero ecco. Che... No, ma assolutamente, ma voglio dire... Ci mancherebbe che non vengano accettati, noi... cerchiamo sempre di ascoltare, insomma, non ci mancherebbe altro, tutte le indicazioni che vengono dai tifosi, fra l'altro la curva la continuiamo a frequentare, quindi sappiamo quali sono le problematiche, e penso che per esempio questa qui delle vespe che hai opportunamente segnalato è un altro di quegli aspetti che cercheremo di curare. Lì, se vuoi ti dico addirittura la spiegazione scientifica, sembra che la struttura della curva sia particolarmente predisposta alla sopravvivenza, insomma, di questi animali, che quindi anche facendo una prevenzione come quella che verrà fatta, il problema purtroppo non si possa risolvere in maniera definitiva mai. Questo, vabbè, fa parte di tanti diciamo così annessi e connessi di questo fantastico stadio che ci troviamo così a gestire.
E noi speriamo che poi più avanti torneremo a parlare proprio di Stadio del Conero. Davide, io ti ringrazio, però in conclusione una battuta, ma proprio al volo, sulle considerazioni che sono uscite in questi giorni, non riguardano l'Ancona, riguardano i cugini, quelli dell'Alto Abruzzo, e il fatto che il loro patron abbia iniziato a mettere le mani avanti e a dichiarare che probabilmente dalla prossima stagione lascerà lo scettro di comando. Per tutti coloro che invocano un unico patron a gestire una società di calcio, come la vedi?
Ma penso che questa sia la risposta più importante, una delle tante risposte, non ci sono solo loro che sono in queste condizioni. Io ripeto, noi dobbiamo continuare a guardare dentro il nostro rettangolo verde, dobbiamo continuare a portare avanti quelli che sono i nostri progetti, che come ho avuto modo di dire non sono la soluzione a tutti i mali del calcio, però sicuramente sono e offrono un'alternativa, perché non si debba stare alla mercé, insomma, di determinati personaggi più o meno simpatici. Sono convinto che per il caro presidente che viene dal Canada basteranno i risultati di quest'anno, che li porterà sicuramente a raggiungere gli obiettivi che loro meritano per tornare sui propri passi, perché hanno creato un progetto veramente molto importante, molto interessante, che non ha mai avuto nessun tipo di aiuto, e quindi meritano di avere tutto quello che otterranno durante questo campionato e forse anche qualcosa di più.
Bene, grazie all'amministratore delegato dell'Ancona David Miani per la sua disponibilità. Daniele, vuoi salutare, vuoi chiedere qualcosa in estremis? No.
Ormai i fari sono incentrati alla partita di domenica contro la Macea Tese, ha già detto tutto David Miani, c'è massima fiducia attorno a questa squadra nonostante assenze importanti come quelle di Cazzola e di Mallus, quindi i riflettori si spostano sul campo, ma per farli spostare attorno alla squadra serve anche un esodo importante da parte dei tifosi. Miani ha ipotizzato come dato quello dei 1050 tifosi, speriamo che veramente questa volta le sue parole vengano ascoltate, almeno per questo derby importantissimo.
Sì, altrimenti vi aspettiamo per la partita in casa con la Lucchese, almeno i 1057 che dovevano essere a Macerata, credo che, ripeto, la storia continua, non è finita, non finisce a Macerata.
Ah no, andiamo avanti. Grazie David.
Grazie.
Grazie a voi, grazie a tutti, un saluto a tutti i tifosi.
Un saluto. Grazie.
Ringraziamo l'amministratore delegato dell'Ancona David Miani. Sono tanti i messaggi che abbiamo lasciato in stand-by. Allora, noi andiamo in pubblicità e poi cercheremo di dar voce ai vostri pensieri.
Punto Biancorosso.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Signora, gli devo fa la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta.
Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo ad Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Jesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Quindi nel frattempo che è andato in onda la pubblicità, abbiamo visto che il prossimo arbitro in realtà ha già diretto l'Ancona. Ma andiamo indietro nel tempo, andiamo al 2012 addirittura, quindi pensa che salta indietro nel passato. Ancona Isernia.
Sì, è riferita ad aprile 2012, prima stagione in Serie D dell'Ancona dopo la promozione dall'Eccellenza. Quel giorno l'Ancona si impose per 3-1 grazie alla doppietta di Ambrosini e rigore di Ginchi. Tre punti che avevano mantenuto i biancorossi al secondo posto in classifica in coabitazione con la San Benedettese, ma che non bastarono per continuare a sperare nella promozione diretta, che se la giudicò il Teramo, perché vincendo da Tessa si laureò campione di seconda divisione. All'epoca la Lega Pro era suddivisa in prima e seconda divisione, e quindi il Teramo, vincendo da Tessa, si aggiudicò la promozione con una giornata di anticipo.
E quindi, insomma, signor Viotti di Tivoli, nel suo unico precedente con i biancorossi, ci ha portato bene.
E l'unico giocatore presente era David, allora portiere titolare dell'Ancona, oggi portiere e secondo portiere alle spalle di Lori.
Bene, bene, bene. Allora, intanto noi qui si cerca sempre di dare il massimo. Allora, andiamo a vedere cosa gli altri messaggi che avete inviato, alcuni arrabbiati, qualcun altro pro o contro David Miani, ma non personalmente David Miani, ma ovviamente parliamo di società. Per quello che riguarda invece il nostro carissimo amico Giampaolo, io ancora non ho decifrato bene, insomma, com'è il finale con questi biglietti. Avevo un altro messaggio invece che era arrivato, che diceva che era andato al Carcaffè a comprare il biglietto, ma il biglietto non era disponibile. Questa è un'altra, quindi magari se qualcuno ha notizie in merito e ce lo fa avere questa informazione, sarebbe interessante sapere se poi, insomma, la prevendita è regolare, è partita regolarmente, oppure, come diceva questo nostro amico, ci sono state dei problemi. Allora, da dove vuoi partire, tanto per iniziare a tenerci un po' caldi? Da questo qua sotto.
Se la società chiude la gradinata, di chi è la colpa? Della società o degli associati dei club rappresentati nei vari striscioni esposti in gradinata che non vanno? Francesco, forza Ancona.
Ora Giampaolo tanto ci fa sapere tramite la segreteria sempre della Maceratese che lui non è riuscito a fare il biglietto, ma il problema per quello che riguarda, non so dove si era recato, è che il sistema è in fase di modifica, domani dovrebbe ritornare in punto vendita dove ha acquistato Italiando, così con la tessera del tifoso, e potrà avere il suo biglietto per vedere la partita. Diciamo che Giampaolo, il problema è che Giampaolo, come residenza, se non mi ricordo male, ha Malterica, Tolentino, una cosa del genere, insomma è in provincia di Macerata, e quindi pur essendo un tifoso biancorosso, con la normativa non potrebbe assistere al match. Lasciamo invece quello che hai letto tu, che è di Francesco. Marco,
d'accordo al 100%.
Occhio a quello che leggi, perché la parte finale non la leggiamo.
D'accordo al 100% con la chiusura della gradinata. Speriamo che prima o poi...
Poi dopo va bene. Marco, non è nel nostro interesse andare a creare ulteriore agitazione con chi che sia.
Gianni Red Bull, la chiusura della gradinata è stata una decisione saggia se gli spettatori non superano le 2000 unità. Io non capisco quelli che non gli sta bene, perché non gli va bene. Boh.
E questo amico che insiste, ma perché non fanno dei mini abbonamenti, anche un coupon di biglietti scontati, niente, dicono di voler riportare le persone allo stadio, ma lo fanno solo a parole, secondo lui, insomma, se ci fosse la possibilità di acquistare dei biglietti a un prezzo scontato per questo nostro amico sarebbe probabilmente una panacea per avere di nuovo pubblico al Del Conero. Permettimi di avere qualche dubbio ormai sotto questo aspetto. Gianni:
senza quei pochi tifosi che erano in gradinata, ora lo stadio sembrerà ancora più vuoto. Lo sarà soprattutto dal punto di vista degli effetti, dei ricordi, dei simboli che ha rappresentato quel settore. Adesso era veramente vuoto, magari anche triste da vedere, però lo sarà ancora di più ricordando ciò che è stata la gradinata in epoche recenti, ma soprattutto in epoche passate.
Esatto, più che recenti, perché di recente insomma abbiamo visto il lato più buio della gradinata. Io mi auguro magari, ecco, che in futuro la gradinata possa davvero ospitare le telecamere, in maniera che la visione al di fuori della città sia diversa, e così con l'area dedicata alle telecamere, intitolata ovviamente a Neri, ci sia anche il nome che continua a circolare, perché dalla gradinata eccetera, cioè sia un ritorno e non si perda anche la motivazione importante. Poi nulla vieta la possibilità di sotto le telecamere di poterlo riempire di nuovo di pubblico, nel caso ce ne fosse magari la possibilità.
Dorico: le motivazioni sono giuste, ma una società gestita dai tifosi doveva prima coinvolgere chi anima la gradinata per cercare insieme idee e soluzioni per animarla. Poi, in caso di decisione di chiusura, avvertire prima di tutto quel club e poi comunicarlo alla stampa. I rapporti si costruiscono, non si distruggono, anche con chi non è d'accordo con il progetto.
E andiamo avanti. Alberto:
lui ha fatto bene, comunque io ho fatto il biglietto per domenica, forza Ancona.
Bravo Alberto.
Gianni della stazione: Miani, un consiglio piccolo piccolo, la detta stampa dovrebbe essere più presente.
Va bene.
Ricorderemo Miani come il rottamatore.
Vabbè, allora andiamo ancora, ce ne sono ancora messaggi qui, ma sono veramente tanti, saltiamo di qua di là. Ma
Jack: se i criticoni hanno la bacchetta magica per far tornare i tifosi allo stadio, lo dicano, grazie. E poi questo è quello che dicevamo prima.
Eccolo, va, vedi. Sono stato al Carcaffè oggi pomeriggio per acquistare il biglietto per domenica, ma mi è stato detto che la prevendita inizia da domani, ma non doveva iniziare oggi. E noi sappiamo così, in effetti. Non so se nel frattempo ci arriva qualche dritta particolare su questa, se ci sono stati dei ritardi in qualche prevendita o no. La Maceratese ci ha fatto presente che hanno avuto dei problemi al server, e quindi suppongo che sia dovuto allo stesso fatto. Vediamo se lo trovo. Era su Giampaolo, mi pare, sì. Il sistema è in fase di modifica, domani dovrebbe ritornare il punto. Ok, probabilmente quello, non lo so, però se la motivazione è la stessa per cui Giampaolo non aveva potuto avere il suo tagliando, questo lo ignoriamo. Abbiamo altre cose importanti, Daniele, da segnalare? Giampaolo intanto è tornato a scriverci. Eccolo qua: ho già fatto il biglietto in tribuna, ma dovrei sostituirlo con il nostro settore. Comunque, stando a quanto detto, il problema dei biglietti che c'era oggi dovrebbe essere risolto, e quindi anche chi abita fuori Ancona potrà fare il biglietto. Questo va bene anche per l'amico Piero da Pescara. Mi sono fatto vivo tutto il giorno, ma qualcosa insomma alla fine è arrivata, mentre da parte nostra tutti muti in società. Dice Giampaolo insomma che non ha avuto un supporto a questo suo problema dall'Ancona, ha dovuto chiedere direttamente alla Maceratese. Ok, grazie Giampaolo per questo tuo contributo sicuramente attivo. Penso che, visto che sono appena quasi le 20:30, possiamo considerare conclusa anche la puntata di oggi.
Quando c'è Miani presente, le domande piovono sempre, e facciamo sempre quest'ora, perché quando il presidente ci gratifica della sua presenza, del suo intervento, logicamente ci sono tanti argomenti da trattare, specie in questa settimana cruciale per il futuro dell'Ancona, sia per quanto riguarda l'aspetto appunto dello stadio, ma soprattutto per quanto riguarda il rettangolo verde.
Va bene, dico a Matteo che dice che non l'abbiamo considerato, se vedi ti ho dato una risposta su Facebook immediata, è che la tua controrisposta è arrivata notevolmente in ritardo per poterla girare, perché non posso fare una domanda di cui non ho nessuna indicazione. Dice ancora Giampaolo, in fase di modifica per riuscire a entrare nel settore, ma i biglietti si potevano tranquillamente acquistare oggi, quindi non so per l'altro nostro amico quale problema abbia potuto riscontrare, magari era locale, non lo so. Daniele, grazie per essere stato con noi, come ogni martedì quando ci sei tu non finiamo presto, sarà perché la puntata diventa
ricca.
Ci sono gli ospiti importanti e ci sono soprattutto domande da parte del popolo biancorosso a cui noi cerchiamo ogni volta di dare correttamente una risposta. Tante volte ci riusciamo, altre volte non ci riusciamo, però il tentativo lo facciamo ogni volta.
Grazie a te e grazie soprattutto ai nostri ospiti che hanno arroventato questa puntata, ma serve per creare l'atmosfera in vista del derby di domenica contro la Maceratese.
E quindi un consiglio che do ai nostri radioascoltatori: domani acquistate il Corriere Adriatico, troverete il pezzo di Daniele Tittarelli, giusto?
Esatto.
Perfetto, che ora è qui che lo sta scrivendo, quindi dategli tempo, Guido, dargli tempo, ancora qualche minuto e il pezzo sarà pronto per uscire nelle colonne del Corriere Adriatico nella giornata di domani. Grazie Daniele.
Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
13:10 la replica, ma noi torniamo domani sera alle 18:30. Eccolo al volo che mi scordavo una cosa importante. Domani sera alle 18:30, perché prosegue l'iniziativa Lancona incontra Ancona. Siamo già all'ottavo appuntamento. L'appuntamento di domani, scusate il gioco di parole, sarà proprio qui vicino a noi, al quartiere Palombare, ospite del Maxi Bar in via Maggini 4, dove all'interno è anche ospitato un mini museo d'oro. Tre giocatori dell'Ancona saranno presenti, e ce l'hai sotto mano?
Non c'è stato comunicato
ufficialmente, no, però andiamo ufficiosamente che ce la facciamo. 3 secondi, dato abbiamo fatto 30, faremo 31. Ufficiosamente dovrebbero essere presenti, così ti facciamo Lori, Veloci e Salsiccia. Questi dovrebbero essere i 3 giocatori presenti al Maxi Bar, mentre ospite di DJ Biancorosso domani sarà Di Sabatino. Questi i giocatori dell'Ancona...
All'insegna dei giovani domani, esatto. Sia l'appuntamento di DJ Biancorosso che l'appuntamento di Ancona, l'Ancona incontra Ancona.
Quindi con DJ Biancorosso e Roberto Cardinali domani pomeriggio sulle frequenze di Radio Tua, e quindi con Di Sabatino in studio sentiremo le sue scelte musicali, mentre per tutti coloro che vorranno potranno recarsi al Maxi Bar ristorante in via Maggini 4, all'inizio proprio all'incrocio, all'angolo tra via Maggini e la zona delle Palombare, e dove potrete vedere i giocatori dell'Ancona, poi ci saranno altri ospiti sicuramente, e poi potrete fare le vostre domande e seguirà, se non ho letto male e non ricordo male, anche un rinfresco per tutti coloro che saranno presenti. Da Stefano Ferra grazie per essere stati con noi, anche da Daniele Tittarelli. 13:10 la replica, dicevamo, e poi 18:30 DJ Biancorosso sulle frequenze di Radio Tua. A domani.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30. Ogni mercoledì dalle ore 18:30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18:30 a Radio Tua.